Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Adesso è nostro grande privilegio aprire la parola di Dio per udire il Signore parlarci. E vorrei che apriate le vostre Bibbie ad un testo che in superficie potrebbe non sembrare che si riferisca al Natale, però non è così. Giovanni capitolo 8. Giovanni capitolo 8. E voglio leggervi un racconto affascinante tra Gesù e dei capi giudei. In Giovanni capitolo 8, cominciando dal versetto 51, Gesù disse: in verità vi dico che se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio. Abramo ed i profeti sono morti. E tu invece dici: se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte? Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio e non l'avete conosciuto. Ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco ed osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto, e così se n'è rallegrato. I giudei quindi gli dissero: tu non hai ancora 50 anni ed hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio. Quando pensate al Natale, pensate alla nascita di un bambino. Quando pensate alla nascita di un bambino, vi viene in mente un nuovo inizio. Il bambino nato a Betlemme fu un inizio. L'inizio del Dio incarnato, l'inizio del Dio uomo Gesù Cristo. Però qui notate, per favore, che proprio colui che nacque a Betlemme, Gesù Cristo, disse: prima che Abramo fosse, io sono. È vero che Gesù Cristo nacque a Betlemme, ma è anche vero che il Figlio di Dio, la persona, il Cristo, il Signore che venne nel mondo in forma umana, non cominciò a Betlemme. Sì, ci fu una nascita, ci fu un inizio, l'inizio del Dio uomo, ma la seconda persona della Trinità esisteva già prima di Betlemme. Lì semplicemente prese forma umana. E così, mentre guardate a Betlemme e pensate ad un inizio, dovete anche rendervi conto che, benché ci sia stato l'inizio di una vita, la vita che ebbe inizio era la vita di colui che non ebbe alcun inizio. Gesù lo rende chiarissimo in una delle dichiarazioni più sconvolgenti che abbia mai pronunciato: prima che Abramo fosse, io sono. Quando Gesù disse che che Abramo vide il suo giorno e se ne rallegrò, al versetto 56, i giudei rimasero assolutamente scioccati. Che cosa intendeva dire? Che cosa intendi dire? Abramo ti vide? Sapevano che Abramo non poteva vedere il futuro? E quindi conclusero giustamente che se Abramo lo vide non era perché fosse vivo adesso, ma perché Gesù stava affermando di essere stato vivo allora. Se Abramo lo vide, allora Gesù dovette aver visto Abramo. Quello stupore si riflette nella loro risposta al versetto 57. Non hai ancora 50 anni ed hai visto Abramo? Il numero 50 è un numero rotondo, comunemente usato per indicare maturità o vecchiaia. Non sei nemmeno un uomo anziano, non sei ancora pienamente maturo fisicamente. Come puoi pretendere di farci credere che hai visto Abramo, che è morto da millenni? La risposta del Signore è monumentale. In verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Che affermazione! Se dovessimo tradurre letteralmente il greco del versetto 58, suonerebbe così. In verità vi dico, prima che Abramo diventasse. Ciò significa che vi fu un punto preciso nel tempo in cui Abramo ebbe inizio. Un momento nella storia passata in cui l'uomo che non esisteva prima venne all'esistenza. E Gesù dice, prima di quel punto, io sono. Questo è il presente eterno che indica l'assenza di ogni inizio. Diventare significa passare dal nulla all'esistenza. Ma io sono denota un'esistenza che non dipende da alcuna transizione. È un'affermazione sull'eternità, una dichiarazione di vita eterna. Senza principio, senza fine. E Gesù quindi attribuisce a se stesso un'esistenza eterna nel senso più assoluto e divino. E persino la parola prima è simbolica. È una concessione alla comprensione umana del tempo stesso, perché nella vita di Dio non esiste alcun prima, non esiste alcun dopo. Gesù sta dicendo, io sono l'essente eterno, colui che è sempre esistito, mentre Abramo in un punto nel tempo ebbe un inizio. E così, quindi, Gesù afferma di essere il Dio eterno. Il Salmo 90, versetto 2 dice, prima che i monti nascessero e che tu avessi formato la terra ed il mondo, da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu sei Dio, non tu eri, non sarai, ma sei il presente eterno. Francamente, secondo le leggi della grammatica, questa è un'affermazione impossibile, a meno che colui che parla è Dio. E difatti lo è. E credo che tra tutte le dichiarazioni maestose e straordinarie che Gesù abbia fatto nel Nuovo Testamento, nessuna possieda una solennità più alta di questa. Questa frase, prima che Abramo fosse io sono, racchiude in sé la più autentica, la più audace e la più profonda dichiarazione che Gesù abbia mai fatto riguardo al proprio essere. Ed i giudei non lo fraintesero, sapevano esattamente ciò che stava dicendo, sapevano che egli stava affermando di essere l'Eterno, il senza tempo, il Dio che è da eternità in eternità. Sapevano dunque che dovevano o prostrarsi o adorarlo come il Dio creatore, come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe, il Dio eterno, oppure lapidare una tale affermazione come bestemmia. E così fecero la loro scelta. Al versetto 59 presero delle pietre per lapidarlo. Chiunque avesse osato pronunciare una simile rivendicazione, affermando blasfemamente di essere il Dio eterno, e per di più nel Tempio, doveva essere messo a morte. E così tentarono di farlo, ma egli fuggì. Il Tempio a quel tempo era in costruzione, non mancavano certo pietre da raccogliere. Così Gesù si allontanò da loro. Non vi è alcun dubbio su ciò che egli stava affermando. Stava proclamando di essere il Dio eterno. Però quando disse prima che Abramo fosse io sono, in quelle due semplici parole, io sono, Gesù aprì per noi un orizzonte vasto di comprensione su chi egli è. Le parole greche sono ego, io, e eimi, sono. E sono parole molto familiari. E di fatto sono l'equivalente greco di un nome dell'Antico Testamento per Dio, ovvero Yahweh. È chiamato il tetragramma Yahweh, Yahweh, composto da quattro lettere. È il nome di Dio nell'Antico Testamento, usato circa 6800 volte, e deriva dal verbo ebraico essere, ed è il modo in cui l'Antico Testamento dice io sono. Gli ebrei conoscevano il nome di Dio come l'Io Sono, e quando Gesù disse Io Sono, sapevano che egli stava affermando di essere Dio. E per comprendere la grandezza e la profondità di questo nome, dobbiamo tornare all'Antico Testamento. Quindi aprite la vostra Bibbia ad Esodo, capitolo 3, e credo che sarete immensamente arricchiti nel cogliere la pienezza di questo nome. In Esodo, capitolo 3, richiamo la vostra attenzione al versetto 13. Dio si manifestò a Mosè in modo sorprendente, incredibile, in un roveto ardente, e lì lo incaricò di condurre circa 2 milioni di giudei fuori dall'Egitto verso la terra promessa. Versetto 13, Mosè parlò a Dio e disse, ecco, io andrò dai figli di Israele e dirò loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Però essi mi diranno, qual è il suo nome? Che cosa dovrò dir loro? Oh, vi erano molti falsi dei e tutti avevano nomi. Mosè dunque chiese, quando andrò da loro e dirò loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato per liberarvi, e loro mi chiederanno, quale Dio? Qual è il suo nome? Che cosa dirò loro? Versetto 14, Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Ed aggiunse, così dirai ai figli di Israele, io sono mi ha mandato da voi. Io sono. Questo è il suo nome. Ora, che cos'è che è racchiuso in quel nome? Beh, sicuramente l'esistenza eterna. Colui che vive per sempre, il continuo presente eterno. Dio non ha un prima, non ha un dopo, non ha passato né futuro, ha un'unica esistenza eterna, tutta racchiusa in quel io sono, però non è tutto lì, e penso che molte persone si fermino proprio lì, senza coglierne la pienezza. Non è tutto lì. Tornate per un momento al versetto 11. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire dall'Egitto i figli di Israele? In altre parole, stavo dicendo, Signore, stai sopravvalutando le mie capacità di leadership. Chi sono io per riuscire a fare una cosa del genere? Versetto 12. E Dio disse, certamente io sarò con te. E questo sarà per te il segno che sono io che ti ho mandato. Ora impariamo una seconda verità a riguardo dell'io sono. Io sono è l'eterno che è presente con il suo popolo. Io sono, non in modo distante, ma vicino. Io sono. Che utilità avrebbe sapere che Dio è l'Eterno se non fosse anche presente con me? Dio dice, io sono l'Io sono. Io sono l'Eterno vivente, presente con il mio popolo. Ed io sarò con te. Presente con il suo popolo. Scendete giù al versetto 17. Così dissi, vi farò uscire dall'afflizione d'Egitto e vi porterò verso il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorrei, dei Perizziti, degli Evei e dei Gebusei, verso un paese dove scorre latte e miele. E questo è un terzo aspetto del nome Io Sono. Egli disse, vi farò uscire dall'afflizione d'Egitto. Io non sono solamente colui che è sempre presente, non sono colui che è sempre presente vicino al suo popolo. Io sono colui che è presente sempre e vicino al suo popolo per liberarli, per redimerli. Ed ora qui la ricchezza del suo nome comincia ad emergere. Egli è eternamente presente. Egli è non solamente eternamente presente nel senso vasto, ma è anche vicino al suo popolo ed è vicino con un proposito particolare, quello di redimerli e di liberarli. E questo è ulteriormente approfondito nel capitolo 6 in una delle conversazioni più straordinarie. Dio e Mosè stanno ancora parlando, Mosè sta ancora cercando di comprendere pienamente il significato del nome divino, del nome di Dio, e Dio al versetto 2 dice a Mosè: io sono il Signore. Notate la parola Signore? Se avete una delle traduzioni più recenti, è scritta in lettere tutte maiuscole, così i traduttori hanno reso la parola Yahweh, io sono. Quando invece vedete Signore con la sola S maiuscola, si tratta di Adonai, che significa padrone, maestro. Ma quando è l'io sono, tutte le lettere sono maiuscole. Questo indica l'io sono. Dio ribadisce di nuovo a Mosè: io sono l'io sono. Io sono l'Eterno. Io sono l'Eterno che è vicino al suo popolo con lo scopo di redimerlo. E poi al versetto 3 troviamo qualcosa di straordinario. Io apparvi ad Abramo, a Isacco ed a Giacobbe come Dio onnipotente. Fermatevi lì un momento. Egli sta dicendo: Abramo mi conosceva, Isacco mi conosceva, Giacobbe mi conosceva. Perché? Perché apparvi loro, però apparvi loro come Dio onnipotente, quello è El Shaddai. Dio l'Onnipotente, mi manifestai loro nella mia forza, mi manifestai loro nella mia potenza, nella mia maestà. Però, torniamo giù al versetto 3, però, ma col mio nome Signore, che è io sono, col mio nome io sono, non mi sono fatto conoscere da loro. Non è sorprendente. Mi conobbero come El Shaddai, mi conobbero come l'Onnipotente, mi conobbero come il Potente, ma non mi conobbero come l'Io Sono. E a questo punto potreste chiedere: aspetta un attimo, ma stai dicendo che il tetragramma Yahweh non compare in Genesi? Sì, compare molte volte, circa un centinaio, ma non era ancora pienamente definito. Sì, sapevano che Dio era eterno, sapevano che era vicino, che si avvicinava a loro ed essi a Lui, ma non conoscevano ancora Dio come Redentore. Non sapevano che egli fosse il liberatore del suo popolo. Dio si era rivelato ai patriarchi come colui che esercitava un controllo soprannaturale sulla natura, sulla storia, sugli uomini, sugli eventi. Essi conoscevano Dio come l'El Shaddai, come il potente, ma non l'avevano mai veramente conosciuto come il Dio salvatore del patto. La piena e la ricca qualità del suo nome, Io Sono, stava ora però per essere rivelata per la prima volta nella sua completezza. In che senso? Versetto 4. Stabilì anche il mio patto con loro per dar loro il paese di Canaan, il paese dove dimorano come forestieri. Ed inoltre ho udito i gemiti dei figli di Israele che gli egiziani li tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto, cioè la promessa di dar loro la terra. Perciò di ai figli di Israele: io sono il Signore, io sono l'Io Sono, ed io vi farò uscire di sotto i pesi degli egiziani, ed io vi libererò dalla loro schiavitù, vi redimerò con un braccio disteso e con grandi giudizi. Parola chiave: vi redimerò. Dio non aveva mai fatto nulla di simile prima d'allora. Ora non solo sapete che io sono l'Eterno, non solo sapete che io sono eternamente presente, che io sono eternamente vicino al mio popolo, ma ora vedrete anche il mio grande e potente braccio di redenzione. Versetto 7. Poi vi prenderò per mio popolo e sarò il vostro Dio. E voi saprete che io sono, il vostro Dio, che vi ha fatto uscire di sotto i pesi degli egiziani e vi condurrò nel paese che giurai di dare ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe e ve lo darò come possesso. Io sono l'Io Sono. Vedete, Dio sta definendo il significato del suo nome. Chi è l'Io Sono? L'Eterno? L'Eterno che si avvicina al suo popolo, l'Eterno che lo redime e che, come leggiamo al versetto 7, colui che lo prende per sé come proprio popolo, diventando il suo Dio, e come dice il versetto 8, fa tutto questo per riversare su di lui la loro benedizione. Questo è il Dio che salva e che redime. Dunque, quando sentite Dio chiamato Io Sono, non sta solamente parlando della sua eternità, non sta solamente parlando del fatto che Egli esiste da sempre, è molto più di quello. Egli è sempre vicino per redimere, per formare un popolo e per essere il loro Dio, affinché godano la sua beatitudine. Egli è l'Io Sono, il Salvatore, il Liberatore, il Redentore. Questa è l'essenza del suo nome, perché questa è la sua natura. Dio non è soltanto un essere eterno, egli è un essere eterno che si avvicina agli uomini perché li ama. Non solo si avvicina, li redime, e non solo li redime, ma li fa suo popolo e poi riversa su di loro benedizioni senza fine. Questo è chi è Dio. E quando dite Io Sono, tutto ciò è racchiuso in quel grande nome. Esodo capitolo 6 è dunque un testo monumentale nella definizione dell'identità stessa di Dio. È un nome di salvezza. Dio è un Dio che viene per redimere il suo popolo, per farlo suo, per donargli una nuova qualità di vita eterna. E tutta l'opera salvifica di Dio era chiusa veramente nel nome Io Sono. Tutta la redenzione che Dio ha compiuto dall'inizio fino ad oggi era chiusa in quel nome. E così quando Gesù viene nel mondo come Salvatore, egli deve essere l'Io Sono, il Dio che salva. Io sono il Dio eterno, il Dio trascendente. Egli stava dicendo, io sono il Dio eterno e trascendente che è venuto a liberare il suo popolo dalla schiavitù del peccato ed a condurli in una relazione eterna con se stesso. Io sono, dice colui, che farà loro il mio popolo affinché possano godere l'inimmaginabile beatitudine delle mie benedizioni in questa vita e nella vita a venire, nella gloria del cielo. Conoscere il significato di quel nome significa comprendere il proposito redentivo di Dio dall'inizio alla fine. È un nome glorioso, è un nome tremendo ed è un nome benedetto. E i giudei lo sapevano. E quando Gesù disse Io sono, loro raccolsero pietre per ucciderlo, perché considerarono quelle parole una bestemmia. Sapevano perfettamente, esattamente quello che stava affermando. E come ho detto prima, avevano una scelta: o si prostravano con la faccia a terra e riconoscevano il fatto che lui era il Dio della creazione e della redenzione, oppure lapidavano quel bestemmiatore che aveva osato pronunciare tali parole nel Tempio. Ovviamente fecero la scelta sbagliata, perché egli è l'Io Sono. E Giovanni amava quel titolo e quindi cercò di catturare l'essenza dell'Io Sono nelle parole di Gesù, quando egli disse Io sono il pane della vita, o quando disse Io sono la luce del mondo, o quando disse Io sono la porta, Io sono il buon pastore, Io sono la resurrezione e la vita, Io sono la via, la verità e la vita, Io sono la vera vita. Giovanni, riportando queste frasi, usa questi sostantivi per riempire il significato dell'Io sono. Egli è infatti il pane della vita, colui che nutre in modo salvifico l'anima affamata. Egli è la luce del mondo, colui che salva, conducendo il peccato fuori dalle tenebre nella luce. Egli è la porta, colui che apre in modo salvifico l'accesso al regno. Egli è il buon pastore, colui che nella salvezza protegge, custodisce e nutre il suo gregge. Egli è la risurrezione e la vita, la via, la verità e la vita. È la vera vite attraverso la quale possiamo portare frutto alla gloria di Dio. Questo è l'Io Sono. Tutti questi sono titoli salvifici che riempiono il contenuto di quel nome. I giudei avrebbero dovuto fare la scelta giusta, però fecero quella sbagliata. Questo è il crimine più grave che si possa mai commettere nell'universo. In Deuteronomio 28, versetto 58, leggiamo queste parole. Se non avrete cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge scritte in questo libro, ascoltate, per temere questo nome glorioso e tremendo, qual è? L'Io Sono, vostro Dio, avete capito? Se non temete questo nome glorioso e tremendo, quale? L'Io Sono, vostro Dio. Allora il Signore farà venire su di voi straordinarie piaghe, gravi e durature, e malattie maligne e croniche, e farà tornare su di voi tutte le malattie d'Egitto di cui avevate timore, e si attaccheranno a voi anche ogni malattia ed ogni piaga non scritta in questo libro. Il Signore le farà venire su di voi finché siate distrutti. Dio dice, se non onorate il nome Io Sono nella sua pienezza, io vi distruggerò. E così fece. Quando Gesù venne nel mondo e disse Io sono, E loro non vollero temere quel nome glorioso e tremendo, ma cosa fecero? Lo crocifissero sulla croce, Dio li distrusse. Pochi anni dopo, nel 70 d.C., Tito Vespasiano e l'orda romana invasero Gerusalemme. In quella sola città furono uccisi 1.100.000 giudei. Nei mesi successivi 985 città della Palestina furono distrutte dai romani, agendo come strumento del giudizio stesso di Dio. Dobbiamo temere questo nome glorioso e tremendo. Quando Gesù disse "Io sono", stava affermando: c'è stato un bambino nato a Betlemme, io sono quel bambino. Ma prima di Betlemme io sono. Prima di Abramo io sono. Questo è l'Eterno. Gesù stava dicendo: sono venuto nel mondo come l'io sono per redimere, perché questo è ciò che io sono. Significa portare a me un popolo e benedirlo per sempre. Ecco perché egli venne. Per compiere questo proposito redentivo, in quanto sovrano della salvezza, il nostro Signore dovette esercitare potere su diversi elementi. Per essere l'io sono e per realizzare la redenzione dovete esercitare potere prima di tutto sul peccato. Sul peccato. Guardate a Marco capitolo 2. Marco capitolo 2. Questa è la storia ben conosciuta di quattro uomini che portarono un paralitico a Gesù. Il luogo era così affollato che non riuscivano a farlo entrare dalla porta, così scoperchiarono il tetto e lo calarono giù proprio davanti a Gesù. E ricordate che quando l'uomo fu finalmente calato ai piedi di Gesù su quella barella, su quel lettino, Gesù vide la fede di quei quattro uomini e anche del paralitico. Il versetto 5 di Marco 2 disse: figlio mio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Questo è sconcertante, è assolutamente scioccante che qualcuno possa dire: ti perdono i tuoi peccati. Versetto 6, ora alcuni degli scribi erano seduti là e ragionavano in cuor loro: perché costui parla così? Egli bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E qui di nuovo si trovavano di fronte alla stessa scelta. Egli o è Dio che può perdonare i peccati, oppure è il peggiore dei bestemmiatori. E naturalmente al versetto 8 apprendiamo che Gesù, leggendo i loro pensieri, subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano così dentro di sé, disse loro: perché ragionate queste cose nei vostri cuori? Deve essere stato uno shock. E poi disse: che cos'è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina. Che cos'è più facile? È una domanda corretta. Facile a rispondere. Ve lo dico io cos'è più facile, no? È molto più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati. È facile dirlo. Beh, è impossibile farlo, ma è facile dirlo. I sacerdoti ovunque lo dicono, ogni giorno. Oh figlio mio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Fai la tua confessione e i tuoi peccati sono perdonati. È facile dirlo. Potrei dirlo anch'io? I tuoi peccati ti sono perdonati. Facile, facile dirlo. E questo è proprio quello che Gesù sta dicendo. Che cos'è più facile dirlo? È facile dirlo. Versetto 10. Ma affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io vi dirò anche la cosa difficile. Dico a te, alzati, prendi la tua barella e va a casa. Oh, quello è difficile da dire. Sapete perché? Perché immediatamente avrebbero scoperto se lui era veramente Dio, se aveva alcuna autorità. Oh, io posso dirvi, carissimi, i vostri peccati sono perdonati. E alcuni potrebbero persino credermi. Ma se poi io vado in ospedale e dico: alzatevi tutti e camminate, e nessuno si muove, allora lì capirete che non ho quel potere. È facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, perché non può essere verificato. Così Gesù disse: ho appena perdonato i peccati di quest'uomo e a motivo della sua fede, e solo per mostrarvi che ho veramente perdonato il suo peccato, farò anche la cosa difficile: alzati e cammina. Ed egli si alzò e camminò. Al versetto 12, tutti rimasero stupefatti. Furono presi da una sorta di timore, erano quasi in panico, e glorificavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Vedete, se egli è il Dio Redentore, non ci aspetteremmo forse che possa perdonare il peccato? Deve perdonare il peccato per redimere, no? Ed è ciò che fece, e per provare di aver perdonato il peccato, fece anche la cosa difficile. Guarì quell'uomo. Quello poteva essere verificato? Il perdono? No. Ma una volta verificata l'autorità e la potenza che egli dimostrò nella guarigione, potete anche riconoscere l'autorità e la potenza che egli espresse nel perdono. C'è una seconda cosa. Quando pensate a Cristo, se egli deve essere veramente il sovrano, l'Io sono, il Dio Redentore, non solo deve esercitare potere sul peccato, ma deve anche esercitare potere sugli spiriti. Perché? Perché gli uomini sono tenuti in schiavitù dal peccato che danna, sono tenuti prigionieri da demoni e da diavoli. E quindi egli deve avere potere anche su di loro. Guardate Luca, capitolo 4, e vediamo insieme se egli ha tale potere. Luca, capitolo 4, versetto 31. Scese a Capernaum, città della Galilea, ed insegnava loro nei sabati. Erano tutti meravigliati dal suo insegnamento, perché la sua parola era con autorità. Ora, c'era nella sinagoga un uomo posseduto da uno spirito di demonio immondo, e questo è un individuo indemoniato. Ovviamente tutti i demoni sono peccaminosi, malvagi ed impuri, però alcuni vengono designati nel Nuovo Testamento come demoni immondi, proprio per sottolineare il fatto che tendono a produrre comportamenti devianti e pervertiti. Ci sono anche demoni in colletto bianco, in un certo senso, ci sono demoni religiosi. Sapete, ci sono quei demoni che sono puliti, che sono eleganti, in abito grigio, e ci sono quelli che però sono più subdoli. Questo però invece era un tipo di demone feroce, malvagio, perverso, che era venuto ad abitare, a dimorare in quel giovane. E così lo spirito gridò a gran voce, versetto 34, ha! È interessante, vero? Significa che i demoni hanno emozioni, hanno sentimenti. Ha! Questo è un grido di panico. Che abbiamo noi a che fare con te, Gesù di Nazareth? Sei venuto qui per distruggerci? Io so chi tu sei, il santo di Dio. Il demone sta parlando. Sapevate che tutti i demoni sono fondamentalisti? Tutti, sono tutti evangelici. Hanno tutti una teologia assolutamente corretta su Cristo. Nessun demone si unirebbe mai ad una setta che nega la divinità di Cristo. Sanno bene come stanno le cose. Quello è per uomini e donne stolti. Possono operare attraverso quei sistemi, ma sanno che stanno mentendo, sanno che egli è Dio, sanno che è il santo di Dio. E così il demone dice, è arrivato il nostro tempo, sei venuto ed è impaurito. Ha! È questo il momento, è ora che dobbiamo andare nella fossa per sempre? E Gesù ovviamente lo rimproverò dicendo, taci, taci. Esci da costui. Proprio così, immediatamente. Il demone si infuriò, così scaraventò l'uomo a terra un'ultima volta e se ne andò. Straordinario? Gesù stava dicendo, il giudizio finale non è ancora arrivato, ma per ora esci da quest'uomo. Il demone se ne andò. Potreste dire, ma perché Dio permise che il demone lo scaraventasse a terra? Perché volle che fosse evidente che era appena accaduto qualcosa di drammatico e tutti quelli che lo guardavano lo capissero. Ed infatti lo capirono, versetto 36. Tutti furono stupiti e si dicevano l'un l'altro, che parola è mai questa? Con autorità e potenza comanda persino gli spiriti immondi ed essi escono? E la fama di lui si diffondeva in ogni località dei dintorni. Ascoltate, questo è l'Io sono che salva. È l'Io sono che salva. Se deve compiere la sua opera redentrice e radunare il suo popolo, di cui sarà anche il Dio, e se deve riversare su di esso una benedizione eterna, deve anche aver potere sul peccato, potere sui demoni che incatenano, che hanno potere su questo mondo, che li tengono prigionieri in istituzioni e macchinazioni sataniche. Egli è sovrano sul peccato, egli è sovrano sui demoni. Sì, questo è l'Io sono, nessun altro potrebbe mai farlo. La terza cosa che notiamo è che se doveva redimere, doveva essere sovrano anche su Satana stesso, Alcuni passi chiave. Uno si trova in Giovanni 14:30, qui troviamo una dichiarazione molto importante fatta da Cristo. In Giovanni 14:30 Gesù, durante l'ultima cena, la sera in cui sarebbe stato catturato, sta parlando ai suoi discepoli e al versetto 30 comincia a percepire l'arrivo di Satana. Satana stava arrivando, Satana si stava avvicinando ed egli lo avverte, dice il versetto 30, non parlerò più a lungo con voi. La conversazione sta per terminare. perché viene il principe di questo mondo, lo sento arrivare, si sta avvicinando verso di me. L'aveva già visto prima, l'aveva già visto all'opera, certo che l'aveva visto, mentre cercava di distruggere la linea messianica affinché nessun messia potesse nascere, cercando di annientare completamente i giudei perché non ci fosse alcuna nazione da redimere. Era presente quando il bambino nacque, poiché fece uccidere tutti gli altri bambini nel tentativo di ucciderlo. Egli era stato lì a tentare Cristo perché abbandonasse l'obbedienza a Dio e seguisse lui. Era intervenuto molte volte, ma ora tornava ed era la battaglia finale, stava arrivando. Gesù lo percepiva quella sera, quella notte, e poi dice la cosa più incredibile di tutte: ed egli non ha nulla in me. Cosa? Esatto. Egli non ha nulla su di me. Ho vissuto per circa 33 anni e Satana non ha una sola accusa valida contro di me. Neppure per un pensiero, una parola o un'azione sbagliata. Egli non ha nulla contro di me. Che affermazione. Egli è impotente su di me. Lo sento arrivare, però egli non ha alcun potere. Fin da Genesi c'era stato detto che un giorno la progenie della donna, il seme della donna, sarebbe entrato in conflitto con il nemico, con il serpente, e che gli avrebbe schiacciato la testa, infliggendogli un colpo mortale, e la croce fu quel colpo mortale. Gesù disse che stava arrivando. In Luca 22, 52, 53 leggiamo: Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli ufficiali del tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui: siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante? Più tardi quella notte, ricordate, nel giardino, quando ero ogni giorno con voi nel tempio, non avete steso le mani su di me? Perché adesso? E poi risponde alla sua stessa domanda: ma questa è la vostra ora ed il potere delle tenebre. Perché siete qui adesso? Perché è il momento di Satana, il potere delle tenebre, di agire. Lasciatelo venire, perché non ha nulla contro di me. Nessuna vulnerabilità, nessuna debolezza, nessun difetto, nessun peccato, nessun punto in cui Satana poteva infliggere un colpo mortale. E così Gesù dice, alla fine del versetto 31, alziamoci. Andiamo via di qui. E dov'è che stava andando? Alla croce. Andiamo, andiamo. Non ho paura. Satana non ha nulla contro di me. Sì, può uccidermi lì, ma non può trattenermi nella morte, perché io sono senza peccato. E secondo Ebrei 2,14, quando Gesù andò alla croce, accadde questa cosa grande. Attraverso la morte, egli, Cristo, rese impotente il diavolo. Attraverso la morte lo rese impotente. Se egli è l'io sono, e lo è, se egli è il Dio Redentore, allora deve aver potere sul peccato, e lo dimostrò, potere sugli spiriti, e lo dimostrò, potere su Satana stesso, e lo dimostrò. C'è un'altra cosa sulla quale però deve aver potere, ovvero la morte o il sonno. Fu la morte, secondo Ebrei 2, 14 e 15, la paura della morte a tenere gli uomini schiavi e condannarli all'inferno. Il potere della morte doveva essere vinto, e li doveva vincere sugli spiriti, su Satana e sulla morte. Così come in Giovanni capitolo 2 Gesù disse al versetto 19: distruggete questo tempio ed in tre giorni, che cosa? Lo ricostruirò. E quegli ottusi, non comprendendo mai quello che diceva, dissero: ci sono voluti 46 anni per costruire questo tempio e tu lo rialzerai in tre giorni? Ma gli parlava del tempio che è il suo corpo. Uccidetelo ed io uscirò dal sepolcro, perché Satana non può trattenermi, perché non ha nulla contro di me. Non può esserci alcuna punizione, perché non c'è stato alcun crimine. Giovanni 10, al versetto 10, Gesù disse: io depongo la mia vita per riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso, perché io ho il potere di deporla ed ho il potere di riprenderla di nuovo. Morirò e poi vivrò di nuovo. È per la sua devozione volontaria a questa grande opera di redenzione che il Padre lo ama, ed anche noi lo amiamo. Così l'io sono. L'io sono è il Redentore, Dio. Ed egli venne e disse: io sono. e come l'Io sono, egli doveva redimere il suo popolo dai loro peccati. E per farlo, doveva vincere sul peccato, sugli spiriti, su Satana stesso e sulla morte. E quando Gesù disse, prima che Abramo fosse Io sono, essi sapevano esattamente che stava affermando di essere il Dio della redenzione. Avrebbero dovuto anche ricordare che egli aveva mostrato loro il suo potere sul peccato per provare di essere il Dio della redenzione, aveva mostrato loro il suo potere sugli spiriti più e più volte, il suo potere su Satana, e se non l'avevano ancora visto, presto l'avrebbero visto sulla croce ed attraverso il sepolcro vuoto, aperto. Avrebbero visto anche il suo potere sulla morte. Avrebbero dovuto fare la scelta giusta. Avevano prove sufficienti che questo era veramente l'Io sono. E tutti dissero, dunque, sei tu il figlio di Dio? Ed egli rispose, sì, io sono. Sapete cosa fecero? Dissero, che bisogno abbiamo ancora di alcuna testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. E cosa intendevano dire con quello? Ma eccolo qui di nuovo, sta affermando di nuovo di essere l'Io sono? Ed egli lo era veramente. E potreste chiedere quale avrebbe dovuto essere la risposta giusta, appropriata. Lasciate che vi dia un'illustrazione. Nel capitolo 18, la loro fu quella sbagliata, certamente. Almeno questa è un'illustrazione parziale della risposta appropriata. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 18, Gesù si trova nel giardino, tutti vengono per catturarlo. Gesù prende l'iniziativa, al versetto 4, ecco qui che arriva la corte romana, gli ufficiali dei capi sacerdoti e dei farisei con lanterne, con torce, con armi. E non sanno se sarebbe scoppiata una sommossa o che cosa sarebbe accaduto, quindi erano armati. Gesù prende l'iniziativa, non si nasconde, sapendo tutto ciò che gli stava per accadere, uscì e disse loro, chi cercate? E loro gli risposero, Gesù il Nazareno. Ed egli disse loro, togliete le parole in corsivo. Cos'è che disse? Io sono. Questo è proprio il punto, no? Io sono. Ed anche Giuda, che lo tradiva, stava là con loro. Quando dunque egli disse loro, io sono, indietreggiarono e caddero a terra. Tutta la folla crollò in un mucchio. Questo è potere. Solo pronunciando il suo nome, io sono, l'intera folla cadde nella polvere. E poi, al versetto 7, chi cercate? Gesù il Nazareno? E Gesù rispose, vi ho detto che io sono. Qual è la risposta giusta? Cadere a terra. Essi lo fecero? Erano terrorizzati, schiacciati dalla potenza del suo nome? Avrebbero dovuto rimanere a terra? La giusta risposta all'Io sono è di cadere a terra. E forse per timore, forse per terrore, ma infine in adorazione. La tragedia è che si rialzarono, lo presero prigioniero, uccisero l'Io sono. Non onorarono quel nome tremendo e furono così distrutti come popolo. Come risponderete voi questo Natale a colui che ricordiamo ed a colui che adoriamo? Potete scagliargli pietre, potete chiamarlo bestemmiatore, oppure potete adorarlo come Dio. Il Dio che salva il suo popolo dai suoi peccati. Padre nostro, ti ringraziamo per questo scorcio di divinità. Siamo pieni di timore, sapendo che possiamo parlare con te, il grande Io sono. Siamo sbalorditi che tu, l'Io sono, il Dio eternamente esistente, sempre vicino, Redentore, il Dio che benedice, dimora in noi. Oh, che mistero, che gioia. E possa essere che in questo Natale, mentre guardiamo indietro alla nascita del bambino, riconosciamo che egli è l'Io Sono. E che non sbagliamo mai su chi era quel bambino, affinché non falliamo nel temere questo nome onorato e tremendo. E che possiamo noi essere, a differenza della folla lì presente quel giorno nel giardino, fa sì che noi possiamo cadere a terra nel timore e che possiamo rimanere prostrati in adorazione. Preghiamo nel nome potente, glorioso e salvifico di Gesù Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.